C'è? Buonasera, benvenuti a tutti e ancora gli auguri ai vari Marco nella festa del loro santo. Stasera abbiamo un Vangelo molto importante, è uno di quei brani che, se ben compresi e accolti, possono cambiare il rapporto nella relazione con Dio e di conseguenza con i fratelli. Vediamolo. È il capitolo 13 di Giovanni, versetti 31-35. La liturgia fa tutto un misto, va dal 31 al 33a, poi salta il resto, fa 34-35, noi facciamo tutto il brano. Vediamo. Quando fu uscito, si intende Giuda. Il versetto precedente era che Giuda ha preso il boccone e subito uscì, e l'Evangelista sottolinea, ed era a notte. Chiamato alla luce, è sprofondato, è stato inghiottito dal buio. Gesù, fino all'ultimo, ha manifestato nella sua persona l'amore fedele del Padre, che non si scoraggia neanche di fronte alla resistenza e risponde all'odio con amore. Ma Giuda non ha accettato. Allora, quando Giuda esce, Gesù disse: ora, l'ora è quella che è stata annunziata in tutto il Vangelo e adesso si sta facendo attuale, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. Il figlio dell'uomo. C'è questa espressione importante che viene usata dagli evangelisti e sempre in bocca di Gesù. Gesù è figlio dell'uomo, in quanto in lui si rivela l'uomo in condizione divina, l'uomo che può raggiungere la condizione divina, ed è figlio di Dio, in quanto in lui si manifesta Dio che si rivela nella condizione umana. Allora dice Gesù: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. Gesù ha offerto a Giuda il suo amore, ha risposto all'odio di Giuda con l'amore, e in questo si glorifica, cioè si manifesta chi è Dio, perché Dio è amore e Dio è stato glorificato in lui. Nell'amore incondizionato che non si scoraggia, nell'amore che rispetta la libertà altrui, nell'amore che è capace di rispondere all'odio con altrettanto più forza di amore, lì si manifesta la gloria di Dio. Poi c'è questo versetto 32 che in molti manoscritti in realtà è omesso perché è un po' una ripetizione, ma altri lo tengono. C'è scritto in questo versetto: se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Gesù è la luce che brilla nelle tenebre, e anche se adesso, tra poco, si addenseranno su Gesù le tenebre della cattura e della morte, lì subito si manifesterà la gloria di Dio. Poi Gesù si rivolge ai suoi discepoli, l'unica volta, con un termine con il quale le madri si rivolgevano ai loro bambini, quindi è un termine di grande tenerezza. Figlioli, letteralmente figliolini, bambini miei sarebbe. Ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ricordo che i giudei sono i capi religiosi, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Perché Gesù dice che dove lui va, i discepoli ancora non possono andare? Perché i discepoli sono disposti a morire per Gesù. Ci sarà Pietro che dirà: sono pronto a dare la mia vita per te, ma non sono disposti a morire con e come Gesù. Non sono arrivati ancora al grado di poter donare la vita, perché non hanno ancora lo spirito che Gesù donerà loro sulla croce. E poi ecco il versetto 34, che è uno dei versetti, se non il versetto più importante di tutto il Vangelo di Giovanni. Nel prologo l'Evangelista aveva scritto: la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità, espressione che traduce una formula ebraica che indica l'amore vero, cioè l'amore fedele, vennero per mezzo di Gesù. Quindi in Gesù l'Evangelista vede il compimento della nuova alleanza. Mosè aveva imposto un'alleanza tra Dio e il suo popolo mediante l'osservanza della legge. Con Gesù c'è una nuova relazione. L'uomo non è, il credente non è più colui che obbedisce a Dio osservando la sua legge, ma colui che assomiglia al padre, accogliendo un amore simile al suo. Ed ecco allora importantissimo quello che Gesù dice in questo versetto 34. Vi do un comandamento. Anzitutto vediamo perché c'è questa parola comandamento, è abbastanza strano. Gesù non comanda mai nel Vangelo, mai, perché Gesù è amore e l'amore può essere soltanto offerto, mai imposto, comandato. Come mai Gesù, l'unica volta che comanda, comanda quello che non può essere comandato? Perché Gesù comanda, come vedremo, di amare. Non si può comandare d'amare. Si può comandare di obbedire, ti posso comandare di servire. Posso comandarti tante cose, ma non ti posso comandare di amare, perché l'amore è un sentimento e questo non può essere comandato. Io ti obbedirò, ma dentro di me ti detesterò. Ti servirò perché tu mi comandi di servire, ma dentro di me proverò rancore e risentimento. Quindi, perché Gesù parla di un comandamento quando comanda, come vedremo, quello che non può essere comandato? Perché Gesù sta contrapponendo questo comandamento ai comandamenti di Mosè. I comandamenti di Mosè fanno parte dell'antica alleanza. In Gesù si inaugura la nuova alleanza. Alla base dell'unico comandamento della comunità di Gesù non ci sarà una dottrina a cui obbedire, ma un gesto d'amore che si fa servizio. Mentre la dottrina divide, l'amore è quello che unisce. Allora dice Gesù, vi do un comandamento nuovo. Nella lingua greca, nuovo si scrive in due termini. Uno, che adoperiamo anche nella nostra lingua italiana, è il greco neos. Neos significa quello che è aggiunto, quando noi diciamo neolaureato, neo di qualcosa. Ebbene, l'Evangelista qui non usa il termine nuovo che indica aggiunto nel tempio. Nel tempo, ma un altro termine che indica una qualità migliore che sostituisce tutto il resto. Pertanto potremmo tradurre in maniera più comprensibile: vi do un comandamento migliore. Quindi Gesù non dà un nuovo comandamento. Ci sono già i 10 di Mosè, adesso questo è il mio comandamento, ma un comandamento nuovo che sostituisce tutti gli altri, anche perché c'è una distanza abissale tra il comandamento di Gesù e i comandamenti di Mosè. E sentiamo qual è questo comandamento. Che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, attenzione a questo come. Questo come non è il modo, ma è la motivazione. Quindi potremmo tradurlo con perché. E questo è il significato, è la motivazione. Come io ho amato voi. Gesù non sta adoperando verbi al futuro. Non dice come ci saremmo aspettati, amatevi gli uni gli altri come io vi amerò. Il che avrebbe significato l'amore totale di donazione che Gesù farà sulla croce. Ma Gesù dice come io ho amato al passato. Allora, in questo brano, dobbiamo vedere come Gesù ha amato. Il capitolo 13 iniziava con un'espressione solenne, che Gesù, trovandosi con i suoi, portò al massimo la sua capacità d'amore. Li amò sino alla fine, significa che Gesù portò al massimo la sua capacità d'amore. E in che consiste l'amore con il quale Gesù ha amato i suoi in questo brano? L'amore consiste nel prestare servizio agli altri per dargli dignità e libertà, è quello che Gesù ha fatto lavando i piedi ai discepoli. Ricordo il particolare che Gesù non lava i piedi ai discepoli prima della cena, come si faceva, ma durante la cena, per significare qual è l'effetto della cena. Non è vero che l'uomo deve purificarsi per essere degno di partecipare alla cena del Signore, ma il contrario è partecipare alla cena del Signore, quello che lo purifica. Allora Gesù ha amato i suoi lavando i piedi, quindi prestando un servizio che dà dignità e libertà agli altri. E ha amato senza scoraggiarsi, rispettando la libertà di Giuda e rispondendo al suo odio con amore. Allora, questo è il significato come io vi ho amato. Quindi un amore che si fa servizio per dare libertà e dignità ad altre persone, è un amore che non si scoraggia di fronte all'odio. Allora dice Gesù: come io vi ho amato, voi così amatevi anche voi gli uni gli altri. Abbiamo detto che alla base quindi dell'unico comandamento non c'è una dottrina, ma un gesto d'amore. Ed è importante questa immagine di Dio che Gesù ci presenta. Dio non assorbe le energie degli uomini, non chiede amore per sé, ma è lui che comunica le sue, è importante. L'uomo non deve vivere per Dio, ma vive di Dio. Gesù supera alla lunga il precetto dell'amore della spiritualità ebraica, che era quello che conosciamo nel libro del Levitico, il capitolo 19: ama il prossimo tuo come te stesso. Nei seguaci di Gesù non è più valido questo precetto. Se io amo il prossimo come amo me stesso, e sono io la misura di quest'amore, e siccome io sono limitato, questo amore sarà inevitabilmente limitato. No. La misura di questo amore non è più l'individuo, ma è l'amore di Dio, cioè un amore illimitato. Quindi Gesù supera grandemente il precetto del libro del Levitico. E conclude Gesù: da questo, cioè da questo amore che si fa servizio ed è capace di rispondere con amore all'odio, tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. L'amore che diventa visibile è l'unico distintivo dei componenti, la comunità di Gesù. Quindi addio a stemmi, abiti, insegni o altri distintivi. L'unico distintivo del credente è un amore che si fa servizio, è un amore che viene riversato anche a chi non lo merita. Questo è l'unico comandamento che Gesù ci ha dato, un comandamento che eclissa con una distanza abissale di anni luce tutti gli altri comandamenti. Ecco, credo che sia, come dicevo all'inizio, una pagina molto importante, un insegnamento importantissimo che, se compreso, cambia il nostro rapporto con Dio e di conseguenza il rapporto con gli altri. A voi i vostri interventi, domande e riflessioni e grazie. C'è Eda che salutiamo, benvenuta Eda, un amore che si fa servizio, ma se Dio non ha bisogno dell'amore dell'uomo, come prego Dio? Ma qui Dio non ti chiede di pregarlo, Dio ti chiede di accogliere il suo amore e con questo amore amare gli altri. Gioacchino, non l'ho scritto, Gioacchino, aspetta, adesso lo scrivo un attimo, non l'ho scritto per non appesantire. Il termine adoperato dall'Evangelista è Caine, vediamo se, ecco, da cui Kainos, Kainé, ma non l'ho scritto perché non è conosciuto. Quando devo usare il greco uso soltanto parole che sono conosciute, neos, neo è conosciuto. E c'è differenza tra questo neos, aggiunto nel tempo, e questo che ho scritto, Kainos sarebbe, che indica una qualità migliore che sostituisce quello che è già conosciuto. Giuseppe, Gesù ci propone, non comanda di amarci reciprocamente perché lui ci ha amati. Io però non sono capace di rispondere con amore a chi mi odia. Come imparare ad aderire alla proposta di Gesù? Beh, allora, sia chiara una cosa, che Gesù ci chiede di essere buoni ma non tonti. Quindi bisogna avere questo atteggiamento. Rispondere con amore a chi odia significa fargli capire che la sua capacità di odiare non sarà mai così forte come la nostra di voler bene. E ci si può riuscire. Giovanino, possiamo totalmente allo stesso modo in cui ha amato Gesù, oppure possiamo solo amare in un modo simile al suo, visto che, come dicevi, siamo limitati? E Gioacchino, è una questione di allenamento. C'è un amore ricevuto che viene accolto e si trasforma in amore comunicato. Più questo amore si comunica agli altri e più si riceve dal Signore una nuova capacità d'amore. Quindi è una questione di allenamento. Più si ama e più si riceve dal Signore la sua stessa capacità d'amore. Biagio, L'amore incondizionato ci fa capire che è davvero libero oltre i secondi fini. Sì, l'amore incondizionato significa l'amore gratuito. L'amore incondizionato ha queste tre caratteristiche nei Vangeli. È un amore che viene dato a chi non lo merita, è un amore che fa del bene senza attendere nulla in cambio ed è soprattutto un amore che concede il perdono prima che questo venga richiesto. Oh, c'è il nostro Joedo, obrigato, il nostro amico dal Brasile, carissimo. Se nessuno ama l'ordine nella comunità di Gesù, che per amore è un requisito sine qua non, in quanto sarà solo il suo discepolo chi ama, allora fammi capire, cioè, Alberto, se nessuno ama l'ordine nella comunità di Gesù, che per amore è un requisito sine qua non, in quanto sarà solo il suo discepolo chi ama, perdonami, ma non riesco a comprendere. Scrivila in portoghese, che forse capisco meglio. Poi ho qui l'aiuto eventualmente di Amaro. Eda dice che le piace la questione di allenamento. È lo stesso che dicono gli altri evangelisti: a chi ha sarà dato, a chi produce sarà data ancora più grande capacità di produrre amore. Patrizia dice che è molto difficile amare incondizionatamente, sempre tenendo presente che l'amore va concesso con intelligenza. Certo, Teresa, Gesù ha offerto il suo amore a tutti, l'abbiamo visto in questa pagina. Quando nella cena Gesù intinge il boccone e lo dà a Giuda, perché questo era il gesto che nelle cene il padrone di casa rivolgeva all'ospite più importante. Per Gesù, nella cena, nell'ultima cena, l'ospite più importante è Giuda, perché è l'unico che corre il rischio di perdersi completamente. Quindi Gesù ha offerto l'amore senza limite a tutti, anche ai farisei. Dopo dipende dalle persone accogliere o rifiutare questo amore. C'è un figlio, un nome nuovo che salutiamo, diamo il benvenuto. Come si conciliano i valori non negoziabili con l'amore verso il nemico? Valore non negoziabile è un'espressione oscena che non c'è assolutamente nei Vangeli. Non ci sono valori non negoziabili, c'è l'amore e il bene della persona che è al di sopra di tutto. Tutti i valori sono relativi per il bene dell'uomo. MU dice: possiamo dire che l'amare l'altro è preghiera? E in che senso? No? Che viene sostituito dalla preghiera? Ecco, Joende, ninguém pode amar. Ah, ecco, nessuno può amare per obbligazione. Então sarà solo sarà il discepolo di Gesù, colui che ama come lui ama, con un corazon di passione. Certo, nessuno ama perché viene comandato, come dicevo prima, Joende, è una dinamica d'amore all'interno della comunità. Chiaro? Noi non siamo capaci di amare nella pienezza con la quale Gesù ci ha amato e ci ha servito, però possiamo cominciare a farlo. E Gesù in questo Vangelo dice che dà lo spirito senza misure. La misura, cioè il limite, lo mettiamo noi. Man mano che restringiamo la nostra esistenza, gli elementi di morte, elementi nocivi, quali sono il rancore, il risentimento, l'egoismo, l'avidità, è tutto spazio quello che lo spirito non può arrivare e dove non arriva lo spirito che vivifica, c'è la stagnazione della morte. Quindi, come dicevo prima, è una questione di allenamento. Oggi non saremo capaci di amare con la pienezza di Gesù, ma domani un po' di più, sempre un po' di più. Quello che dicevo prima e che poi si manifesta nell'Eucaristia è l'amore ricevuto che viene accolto e si trasforma in amore comunicato. Se sdenco, si ama o non si ama, non c'è via di mezzo, se ho capito bene, sì, chiaramente. Giuseppe. Grazie, grazie Giuseppe. Bonfiglio chiede che differenza c'è tra amare e voler bene. Nel greco sono due verbi differenti. Amare è il verbo agapao, da cui la parola agape, che significa un amore incondizionato. Io ti amo e non attendo la risposta da parte tua. Mentre voler bene, in greco il verbo phileo, da cui la parola filosofia, filantropia, è un amore reciproco. Io ti voglio bene perché tu mi vuoi bene. Un istante solo che lascio la parte che rimane registrata, poi continuiamo con altre domande se ci sono oppure con i saluti. Un istante solo.